la sperimentazione per eccellenza degli elementi forti dell'appartenenza all'Islam.
Sì, questo è vero. È vero anche se, come dire, questa è una specifica che non soltanto l'Islam ha, perché il digiuno, anche se un po' dimenticato in altre tradizioni, o poco praticato, diciamo, ecco, non è dimenticato, è poco praticato, è sempre stato una possibilità di ricordo del proprio Signore e di benedizioni tali da poter poi garantire effettivamente un sostegno spirituale e non solo. Ecco, questo per dire. Bella questa questione qui del mese di Ramadan che dicevi. Vi è un altro mese che adesso poi tratteremo, che è quello del pellegrinaggio, che anche quello abbinato a quello per l'appunto dell'astenersi dall'alimentazione non solo, che è per l'appunto il mese di Ramadan, il mese che invece si chiama il mese del Hajj, che è per l'appunto il pellegrinaggio alla Sacra Casa. Se volete comincio a parlarvi di quello.
C'è nessun altro? Che per adesso, dopo
sì, che sì, abbiamo sì, tanto da...
Va bene. Scusa, ti do il pezzo dell'acqua.
Ah, grazie. Gentile. Ma due parole sul pellegrinaggio. Il pellegrinaggio, prima di entrare nello specifico nel pellegrinaggio alla Mecca dell'Islam, grazie, è presente in tutte le tradizioni il pellegrinaggio, no? Cioè sia nell'ebraismo che nel cattolicesimo che nell'Islam, che anche nell'induismo, insomma, no? Vi sono poi dei centri spirituali che fanno sì che richiamano i vari fedeli delle varie tradizioni a far sì che questi fedeli si rechino alla presenza di ciò che rappresenta per l'appunto il fulcro, il centro del pellegrinaggio stesso. E questo è anche un po', come dire, un ricordare il significato della vita, no? Il significato della vita qual è? È quello per l'appunto, per il credente, ecco, di tendere tramite la propria vita fino all'incontro, alla fine della propria vita, con il suo Signore. Quindi questo è un significato che è valido per tutte le tradizioni. Questo è importante anche che, come dire, si possa ricordarcelo vicendevolmente. Poi per quello che riguarda invece il pellegrinaggio a Mecca, devo dirvi che personalmente ho avuto la possibilità di andare non al grande pellegrinaggio all'Hajj, ma al piccolo pellegrinaggio, perché vi sono due possibilità di andare a Mecca, quello durante il mese Hajj e quello durante qualsiasi mese rimanente dell'anno. Io grazie a Dio ho avuto la possibilità di andare proprio a Mecca durante il mese di Ramadan, quindi è stata una cosa molto molto particolare, devo dire, molto molto benedetta, e si è beneficiato veramente tanto di questa visita. Ebbene, comunque, ritornando a parte questioni personali, che però quando si testimonia bisogna anche testimoniare ciò che si è vissuto, insomma, no? Non soltanto ciò che c'è scritto sui libri, che possono essere sacri o meno. Ebbene, il pellegrinaggio alla Mecca costituisce un altro pilastro, come si è detto all'inizio, e particolarmente importante è la modalità con cui ci si mette in condizione di poter compiere questo pellegrinaggio. Perché vi parlo del pellegrinaggio? Perché la seconda festa, ecco, che vi devo poi eventualmente meglio chiarificare, oltre a quella della fine del Ramadan, è proprio la fine del pellegrinaggio, che non è soltanto la fine del pellegrinaggio, ma è, badate bene, anche il ricordo dell'astensione da parte del patriarca Abramo dell'uccisione del figlio in favore invece, non proprio in favore, ma diciamo è stato poi sacrificato perché l'angelo ha fermato Abramo, per poter far sì che fosse sì sacrificato, ma non il figlio, ma un ariete, o comunque sì, un ariete viene detto nella tradizione. Allora, poi riprenderemo anche questa cosa. Per quello che riguarda il pellegrinaggio è particolare, perché si deve mettersi nelle condizioni di interiormente volere andare a fare questa visita, ecco. Guardate bene che è un'intenzione molto forte, eh? L'intenzione è fondamentale in qualsiasi azione, no? Noi sappiamo che le nostre azioni vengono perché prima vi è l'intenzione di farle, no? Questo è fondamentale. Ebbene, l'intenzione di fare il pellegrinaggio deve essere veramente radicata, perché per quello che riguarda la Kaaba, è la casa di Dio, eh? La Kaaba è la casa di Dio per quanto riguarda la tradizione islamica, è il centro spirituale per antonomasia, talmente importante che tutte le preghiere che si compiono da parte di tutti il miliardo e mezzo di musulmani devono essere orientate nei confronti della Kaaba. Questo è un orientamento non da poco, nel senso che vi è un riconoscimento di un centro spirituale. Ricordo che a suo tempo anche le chiese non erano orientate verso Mecca, ma erano orientate verso Gerusalemme, perché era Gerusalemme, ed è ancora Gerusalemme, ecco, un centro spirituale tale da vedersi come riferimento là dove il fedele si rivolge verso Dio, non a casaccio, ma nei confronti di una specifica geografia sacra, se si potesse dire, ecco. E quindi, andando avanti, si riesce ad andare, ecco, ad arrivare a Mecca. A Mecca vi è la possibilità di, quando si entra nella città, vi è poi una grande moschea in particolare che ospita, diciamo, la sacra casa, no? La Kaaba, è veramente enorme, perché ospita 1,5 milioni di persone, quindi vi dico una cosa un po' impressionante, ecco, dal punto di vista quantitativo, ma la cosa più impressionante è la qualità spirituale della Kaaba, quindi quello è importante. Ebbene, come ci si entra in questa moschea, in questo avvicinarsi alla Kaaba? Con un abito che è un telo bianco e un sudario. Ognuno si veste del proprio sudario, senza cuciture e senza... è proprio solo annodato, è un sudario. Quindi è la condizione della propria morte nei confronti della presenza del proprio Signore, dal punto di vista dell'abbigliamento, dico. Ma l'abbigliamento non è una cosa a caso, no? Quindi, ebbene, cosa succede? Succede che effettivamente con questo abbigliamento è, come dire, è importante poi girare, fare delle circonvolazioni attorno alla Kaaba, ecco, in numero di 6, di 7 o di poi un certo numero di volte. Ebbene, poi all'interno di questi giri attorno alla Kaaba vi è la possibilità di toccare, se è possibile, o baciare, se è possibile, la pietra nera che è incastonata in un angolo della Kaaba. Allora, vi è una tradizione a proposito della pietra nera che vi voglio dire. Questa tradizione dice che vi era un angelo che era stato da parte di Dio incaricato di essere custode di Adamo. Questo angelo, però, fidandosi troppo di Adamo, si è distratto quando poi Adamo ha fatto la caduta, no? Il Signore ha fatto sì che questo angelo diventasse una pietra bianca e questa pietra bianca fosse posta nella casa di Dio. Successivamente, quando poi la casa di Dio fu eretta, da costruita da Abramo e da suo figlio Ismaele, questo angelo rimane tale anche se in forma di pietra, da bianco è diventato nero perché tutti i vari peccati di coloro i quali si sono avvicinati e l'hanno toccato hanno fatto sì che diventasse nero, però questo angelo si ricorderà alla fine dei tempi, nel mondo del giudizio, di tutti coloro i quali lo hanno toccato chiedendo grazia al Signore. Chiudo parentesi su questa nota relativa alla pietra.
Questa è una tradizione.
Questa è una tradizione islamica, sì, quindi per dire, non è una storiella, è una tradizione, sono due cose diverse. E poi, ecco, dico, si può fare questo, e finito questo ci si incammina per andare in un luogo che è la pianura e poi il monte di Arafat, dove praticamente si rimane per tutta la giornata, pensate, sotto il sole, fermi in piedi, e non si fa niente, non si prega, non ci si muove, non si mangia, non si beve, non si dorme, ci rimane tutto il giorno sotto il sole come se fosse il momento del giorno del giudizio, che sarà così il giorno del giudizio, dice la tradizione islamica, ma non soltanto, perché il giorno del giudizio lo dicono tutte le tradizioni. Ecco, quindi poi dopo, abbandonata questa posizione di Arafat, c'è un ritorno verso Mecca. Nel ritorno verso Mecca cosa succede? Succede che vi è un punto dove vi sono delle steli che rappresentano il diavolo. Delle steli che rappresentano il diavolo, dove per l'appunto i fedeli raccolgono le varie pietre e lapidano il diavolo. Perché questa tradizione? Perché dovete sapere che quando Abramo, una volta che ha fatto il sogno e ha ricevuto l'ordine di Dio di sacrificare il figlio, si è incamminato per far sì di poter realizzare questo sacrificio. A metà strada un diavolo travestito da vecchio tenta Abramo per far sì che Abramo non compia il sacrificio. Ma Abramo, riconosciuto il diavolo, prende le pietre e lo lapida. E quindi, ecco, ancora oggi milioni di pellegrini, in ricordo di questa lapidazione, sapendo che il diavolo comunque, come allora, anche oggi è ben presente, va comunque lapidato. Poi c'è il ritorno a Mecca e questa è anche di nuovo i giri attorno alla Kaaba, e poi l'ultima parte del pellegrinaggio consiste nell'andare a Medina. Perché a Medina? Perché a Medina c'è la tomba del profeta. E cosa succede? In parte che Medina è lontana da Mecca, sono 500 chilometri. Un tempo era particolarmente impegnativo, oggi molto meno perché si fa in aereo. Ma la cosa particolare invece è che la moschea del profeta, dove è sepolto, una volta era particolarmente piccola, adesso è diventata grande come era la città di Medina ai tempi del profeta. Quindi è una moschea molto grande anche quella, tutta in marmi bianchi, pavimentazioni in marmi, quelli di Carrara, quelli molto molto caldi, non sono marmi freddi, sono particolari questi marmi, ecco. Ebbene, a parte questi piccoli dettagli dal punto di vista costitutivo della moschea, però l'importante è l'andare a salutare, a salutare il profeta che è ben presente ancora nella sua tomba, insieme ai primi due califfi. Cioè, il profeta e i primi due califfi nella stessa parte di moschea, e quello che riguarda i profeti, è l'unico profeta di cui vi è una tomba con il corpo del profeta stesso ancora, eh? Mentre altre, in Israele vi sono poi altre tombe, come quella di Giuseppe che è stata profanata, e non solo, ma non stadiamo in questi livelli, cerchiamo di mantenerci un po' di più su dei livelli adeguati a persone credenti e religiose. E adesso da questa cosa però voglio però dirvi due cose riguardante al profeta Ibrahim, Abramo, fra l'altro è anche il nome della nostra, non è il nome, ma è il ricordo del profeta, come nome della nostra piccola associazione. Abramo era ed è stato veramente un profeta particolare, perché è nato all'interno di un mondo dove si era perso completamente qualsiasi vera tradizione e vigeva dal punto di vista della religione soltanto una religione che non era una vera religione, ma era l'adorazione degli idoli. Abramo, per sua indole e per sua grazia, non riusciva e non voleva adorare gli idoli. Il padre, invece, che era uno scultore di idoli, voleva che il figlio continuasse la sua tradizione. Ebbene, vi sono molte, per quello che riguarda la tradizione islamica, vi sono molti momenti dove viene raccontata la vita di Abramo, e uno di questi importanti è questo. Quando a un certo punto lui entra in grande disaccordo con i sacerdoti del tempio di allora, di notte si reca nel tempio, distrugge tutti gli idoli che sono nel tempio e poi la mazza che ha usato per distruggere gli idoli la mette al collo dell'idolo più grande. Al mattino dopo i sacerdoti, vedendo il disastro che era successo all'interno di questo tempio, dicono: ah, qui qualcuno sicuramente è intervenuto per fare questo, e tu Abramo qualche cosa ne sai di sicuro. E Abramo dice: come? Io non sono stato, è stato lui, non vedete che ha ancora il martello che è usato per distruggere gli idoli? Al che i sacerdoti dicono: ma no, non può averlo fatto, perché è una statua. E allora, Abramo dice: vedete, no? Vedete che voi adorate ciò che nessuno, che non vi può aiutare, che addirittura non si può neanche muovere. Voi avete dei falsi idoli e di conseguenza voi dovete invece convertirvi al vero Dio, che tutto può, che è onnipotente. Ma questa cosa qui non ha tranquillizzato i sacerdoti, né tantomeno i suoi concittadini, tant'è che decidono di metterlo al rogo, di mettere Abramo al rogo. E ogni cittadino della città, per l'appunto, di dove viveva Abramo, ha portato qualche cosa per poter attizzare questo rogo. E fu stato un falò veramente molto molto grande, enorme, e con una catapulta fu lanciato Abramo all'interno, al centro di questo rogo, insomma. E il rogo durò una settimana, 7 giorni, se non che quando poi finì il rogo, videro che Abramo non aveva nessuna scottatura, niente di niente, perché era stato, preservato proprio dall'angelo Gabriele, che lo aveva in qualche modo protetto, e anche questo miracolo non fu creduto dagli idolatri e continuarono a vivere nella propria idolatria. Addirittura anche il loro re, Nirmud, che si pensava lui stesso di essere un dio, quando poi chiamò Abramo per sottolineare il fatto che il Dio era il re, allora Abramo dice: sì, ma il mio Signore dà la vita e dà la morte. E allora il re risponde: sì, ma anch'io do la vita e dà la morte. E Abramo dice: sì, ma il mio Signore fa nascere il sole da oriente a occidente, tu fallo nascere da occidente, fallo arrivare a oriente. E qui in effetti il re Nimrod dovette dire: sì, effettivamente non sono io un Dio. Però non, come dire, anche questo non fu particolarmente poi capito, ecco, da questo re, perché poi volle ugualmente cercare di creare problemi ancora ad Abramo, il quale Abramo decise di andarsene allora dalla terra di Nimrod e portò con sé la figlia del re, che era Sara. Sara, voi ricordate che per l'appunto ed è stata la moglie, la prima moglie, l'unica moglie di Abramo. E per l'appunto da qui poi le cose si sviluppano. Non me la voglio fare troppo lunga, ma ci tenevo a introdurre un po' anche da dove arriva Abramo, insomma. E poi praticamente invece si arriva al momento importante della venuta degli angeli che vengono a trovare Abramo, angeli che dicono che la moglie avrà figli, e la moglie dice: ma come, io sono vecchia e non posso avere figli, mio marito è vecchio e non può avere figli. Invece poi cambierà la cosa, perché dicevano gli angeli, la promessa di Dio è vera. Succede che il primo figlio però di Abramo non fu Isacco, ma fu Ismaele. Ismaele era il figlio della schiava di Sara, Agar. La schiava dette questo primo figlio ad Abramo, il quale a un certo punto però prese Agar e il piccolo figlio Ismaele e li portò nel deserto, per lasciarli ed abbandonarli nel deserto. Agar veramente, quando capì di essere stata abbandonata da suo marito, ecco, da Abramo, corse, perché non aveva più né da bere né da mangiare, su due colline che sono Safi e Marwa, che sono le stesse colline che, quando si fa il pellegrinaggio, tutti i fedeli fanno questa corsa fra le due colline. Finita questa corsa fra le due colline, dove chiedeva l'aiuto di Dio, una tradizione dice che il piccolo Ismaele batté col piedino la terra, e da lì scaturì un'importante fontana, ecco, di acqua, ecco, una sorgente che vi è ancora oggi e si chiama di Zanzan. È un'acqua particolare perché ha un gusto particolare. Però questo ha permesso per l'appunto la sopravvivenza dei due, insomma. Anche questo è, come dire, un qualche cosa che la tradizione ci riporta per far ricordare come nella vicinanza di questa fontana, di questa prima fuoriuscita di liquido acqua benedetto, vicino a questa, diciamo, a questa sorgente, si creò la città di Mecca, e vicino a questa sorgente vi è ancora e vi è proprio la Kaaba. Dovete sapere che là dove c'è la Kaaba, vicinissimo, a pochi metri, vi è ancora questa sorgente particolare, perché sono passati qualche migliaia di anni. Vi è ancora questo. Io penso poi di dirvi come effettivamente ricordarvi il sacrificio, che è poi quello che dà nome alla festa, è stato, secondo il Corano, il sacrificio non di un figlio o di un altro, ma del figlio, quindi non di Ismaele o di Isacco, ma secondo il Sacro Corano, del figlio, in modo tale che non vi fosse, perché poi ci sono quelli che dicono no, ma Ismaele, no, Isacco, quindi vi è un po' di campanilismo in qualche modo, invece no, è il sacrificio del figlio che comunque, come dire, Abramo, in quanto patriarca, in quanto profeta, ha voluto testimoniare a noi tutti, anche oggi, la necessità di sacrificare quanto di più caro noi possiamo avere, e che se noi facciamo così poi la misericordia di Dio è tale da ridarci in beneficio ciò che Lui ha decretato e non certo quello che noi vorremmo. Ecco, così penso di avervi dato alcune note.
È quella che i bambini chiamano la festa del montone.
Sì, esatto. Sì, sì, sì. È un sacrificio.
Che raccontano sempre che prendono la piccola in quattro famiglie.
Sì, quella lì, sì, esatto, quella lì è diciamo
un po'. Ottobre,
sì, esatto, esatto.
E prima sappiamo di nuovo la conversazione, volevo capire queste tradizioni dove sono conservate e custodite.
Sono... Sì. Sì, sì, ci sono i testi, sono i testi.
Non nel Corano.
No.
Sono,
No, diciamo, un attimo.
Per essere verificate come...
Lì sono alcune cose, cioè tutte queste cose qui sono presenti anche nel Corano, in maniera più sintetica, in maniera più di racconto, fra virgolette, sono nei testi sacri.
Nei testi sacri.
Per dire, comunque anche nel Corano,
sì, sì.
Non è in qualche cosa.
Però ai bambini viene insegnato Ismaele, è il bambino.
Ecco, infatti, è certo, vero.
No, io me lo faccio raccontare. Brava,
ma
la
è vero, no?
Alcuni... La festa loro dicono è
che è Ismaele, ecco. Soltanto che poi
deve essere sacrificato.
Esatto, soltanto che il Corano non dice che è Ismaele, il Corano dice il figlio. Quindi noi ci atteniamo al figlio.
Una curiosità e poi basta, se avete già visto oppure se vi capita di tornare a vedere il video Gerusalemme città dell'incontro, e c'è anche nel commento dei ragazzi, quando siamo all'aeroporto di Istanbul, i ragazzi raccontano e si vede che hanno il primo contatto con il mondo musulmano, perché in aeroporto passavano dei musulmani già dentro al sudario,
sì, sì, sì.
Perché era evidente che andavano alla Mecca. Quindi nel video si vede, insomma, questo particolare.
Prego. Prego, benvenuti se volete.
Io chiedo il piatto dei riscontri,
certo.
Quello che mi dicono i bambini, chiaramente
certo. Parlo
con dei bambini.
Bravo.
Per esempio il discorso Mecca, il pellegrinaggio a Mecca, me l'hanno raccontato un po' così. Io ci andrò, il bambino che parlava, più tardi possibile, più anziano possibile, perché vado a lavarmi da tutti i miei peccati,
certo.
Che ho fatto dal primo giorno alla nascita fino ad oggi.
Prima li faccio tutti.
Per cui devo andarci più tardi possibile. Allora qualche compagno diceva, sì, ma se per caso muori prima, allora...
È vero,
è, questo che lo,
è vera, cioè, l'una e l'altra cosa sono vere. Sì, cioè.
È giusto, vero, quello che ve lo dico?
Ecco, è una cosa che non ho detto, mi diceva giustamente che è obbligatorio, essendo un pilastro, ho detto che è pilastro, e quindi essendo pilastro è obbligatorio per chi può, chiaramente, ecco, ancora, perché poi effettivamente... Perché è indigente, non può, quindi non va, e ci può essere chi fa il pellegrinaggio per conto suo. C'è anche questa possibilità. Quindi io non posso perché sono malato, sono indigente, sono morente, ecco, ed ecco che vi è questa possibilità. Tant'è che io finirei. Poi riprendendo una cosa che non avevo fatto, ma alcune parole proprio sempre del profeta Muhammad, perché il profeta Muhammad a un certo punto della sua vita, quando sa che morirà, ecco, perché è Dio che glielo dice, allora dice un sermone da Dio, che poi è breve fra l'altro, ma ve lo leggo in modo tale che possiate così ascoltare quello che è un po' il testamento del profeta Muhammad. introduzione è: quando il profeta conquistò la Mecca, perché vi furono tutta una serie di problemi, ecco, dopo 20 anni di lotte e di sofferenze, concesse un'amnistia generale e non rivendicò i beni immobili che lui e i suoi compagni avevano dovuto abbandonare ai tempi della emigrazione, perché ha dovuto emigrare e andare a Medina. E qui non vado avanti, sennò poi usciamo troppo dal tema. Per l'appunto, Muhammad intraprese solamente questo Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, accompagnato, quest'ultimo pellegrinaggio, da 90.000 pellegrini. Un versetto del Corano, rivelato nel corso dell'ultimo pellegrinaggio, per l'appunto, era proprio questo versetto che diceva la sua missione era compiuta, come vi dicevo, e il Sacro Corano dice: oggi ho resa perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam, cioè la sottomissione a Dio nella pace. Lo stesso giorno il profeta, nel corso del pellegrinaggio, pronunciava il suo sermone di addio dall'alto del monte di misericordia, quello di Arafat, vi dicevo che tutti stanno fermi, davanti a 150.000 fedeli. Quelle parole sono veramente vive nel cuore di tutti i credenti. Ecco che adesso vi leggo il sermone. Popolo, ascoltate le mie parole e fatene tesoro, poiché io non so se mi sarà concesso di potervi incontrare in questo luogo e di eseguire il pellegrinaggio dopo quest'anno. O gente, Allah dice, o uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. Un arabo non è superiore a un persiano, né un bianco ad un nero, tranne che per il timore di Allah. Tutto il genere umano discende da Adamo, e Adamo fu creato dalla polvere. Ogni pratica dei giorni dell'ignoranza e oggi, sotto i miei piedi, deve essere abbandonata. Tutti gli interessi e le usure sono aboliti. Cosa non da poco per noi. Gente, il vostro sangue, i vostri beni, il vostro onore sono inviolabili fino al giorno in cui comparirete davanti al vostro Signore, come inviolabili sono questi giorni, questo mese e questa città, Mecca. In verità, tra non molto, ciascuno di voi dovrà rispondere delle proprie azioni. Gente, quelli di voi che sono coniugati hanno dei diritti nei confronti delle mogli e le mogli a loro volta hanno diritti nei confronti dei loro mariti. È dovere dei mariti rispettare i diritti coniugali delle mogli ed è loro diritto che le mogli si comportino onestamente. Se esse si comportano disonestamente, Allah vi autorizza a non adempiere il debito coniugale, allontanandoli dai vostri letti e castigandoli, ma non severamente. Se si ravvedono, però, è vostro dovere provvedere a vestirle e a nutrirle, mantenendole come si conviene. Non è concesso alla moglie di dare a terzi una cosa di proprietà del marito senza il consenso di lui. Trattate le donne con gentilezza, poiché esse sono le vostre compagne e sono il sesso gentile. Siate testimone di Allah per quanto concerne le donne, perché è Allah che ve le ha affidate e la parola di Allah deriva il vostro diritto di unirvi con loro. Nessuna cosa appartiene ad un fratello ed è lecita per un musulmano, ad eccezione di quella che gli viene data volontariamente. Perciò non fatevi torti a vicenda. Gente, ogni musulmano è fratello di ogni altro musulmano e tutti i musulmani costituiscono una fratellanza. Per quanto riguarda i vostri dipendenti o padroni, siate solleciti a nutrirli con ciò di cui voi stessi vi nutre e a vestirli con gli abiti cui vi vestite voi stessi. Siate attenti a non andare alla rovina dopo di me, litigando fra di voi, facendovi violenza gli uni con gli altri. Gente, nessun profeta verrà suscitato dopo di me e nessuna comunità religiosa si formerà dopo di voi per volere di Allah. In verità io vi lascio qualcosa che se ad essa vi attenete vi impedirà di andare in perdizione, il libro di Allah e la condotta del suo profeta. Per finire, Satana ha ormai perduto ogni speranza di essere adorato in questa terra, però non si darà per vinto, cercherà di sedurvi in cose minore dell'adorazione. Perciò state attenti a non lasciarvi sedurre da lui in qualcuno degli aspetti minori della religione. Adorate Allah, il Signore vostro, eseguite le 5 orazioni quotidiane, osservate il digiuno del mese di Ramadan, pagate prontamente la purificazione dei vostri beni con la zakat, eseguite il pellegrinaggio alla casa di Allah, obbedite a chi tra voi ha il comando e facendo entrare nel paradiso del vostro Signore. Questo potrete, e coloro che sono presenti portino questo messaggio a chi è assente. Può darsi che molti di coloro a cui il messaggio sarà portato lo capiscano meglio di coloro che l'hanno udito con le loro orecchie. E finalmente, disse il profeta Muhammad, quando vi chiederanno di me, cosa direte? All'unisono i presenti risposero: noi renderemo testimonianza che tu ci hai portato il messaggio che ci era stato affidato, hai adempiuto la tua missione e ci hai consigliato per il nostro bene. Allora l'apostolo di Allah alzò verso il cielo la sua mano chiusa con l'indice teso e poi, rivolgendola verso i pazienti, disse: O Allah, rendi testimonianza, O Allah, rendi testimonianza. Questo che ho voluto riportare, quello che è effettivamente il cuore dell'Islam, non quello che succede oggi, ecco, per dire. Quindi è importante anche dire anche questo. Ma prego, se volete fare qualche domanda.